La principessa Leia è stata fatta prigioniera. È rinchiusa nella sua cella e numerose guardie controllano che nessuno possa avvicinarsi a lei. Prima della cattura, però, è riuscita a lasciare un messaggio che spera possa raggiungere un cavaliere. In gioco non c'è soltanto la sua vita, che la principessa è anche pronta a sacrificare. Quella che sta combattendo è una battaglia di libertà contro il potere oscuro dell'impero. Per questo resiste alle torture e non cede alle minacce del cavaliere nero che la tiene prigioniera. Fino a quando non arriva a liberarla un giovane aspirante cavaliere. Ecco allora che la principessa Leia può tornare a combattere. Ma lei e i suoi liberatori non stanno fuggendo da un castello medievale. Anzi, quella che vediamo è una gigantesca stazione spaziale. Non siamo quindi nel Medioevo, ma nel futuro. O meglio, in un lontano passato che somiglia al futuro. Un'epoca in cui i cavalieri esistono ancora, ma combattono con una spada laser. La principessa Leia è uno dei personaggi che ci accompagneranno in quest'ultima puntata di Multimedioevo, dedicata proprio al futuro dell'età medievale. Io sono Alessio Innocenti e questo è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Che cos'è il Medioevo? Era questa la domanda con cui avevamo aperto la prima puntata del podcast. Ora che siamo arrivati all'ultima, non so se è più facile provare a dare una risposta. E chissà, forse in un futuro non troppo lontano. In realtà ci basterà porre questa stessa domanda a un qualsiasi software di intelligenza artificiale, che avrebbe sicuramente le idee molto chiare. Ecco ad esempio la risposta che può fornire uno strumento simile. Il Medioevo è il lungo periodo storico compreso tra la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, 476 d.C., e la fine del XV secolo, convenzionalmente fissata al 1492 con la scoperta dell'America, o secondo altre periodizzazioni, al 1453, con la caduta di Costantinopoli. Nel corso delle puntate di questo podcast abbiamo però capito che questa è una definizione che non esaurisce il reale significato del termine. Esistono quei 10 secoli di storia che raccogliamo sotto l'etichetta Medioevo, ma esistono anche tutti i modi in cui raccontiamo e rileggiamo quest'epoca, ancora oggi. Tra il Medioevo storico e quello sognato esistono distanze e differenze che possiamo analizzare con gli strumenti del medievalismo. E come abbiamo visto, è un vero e proprio gioco di specchi. Ed esistono quindi tanti riflessi diversi di Medioevo. Vale per i fumetti, per i film, i giochi, i meme. Tutte testimonianze comunque che certificano anche un interesse contemporaneo per l'età medievale. E se il concetto stesso di Medioevo ha una sua storia alle spalle, principalmente di accezione negativa, e un presente ricco di riletture, esiste anche un futuro per l'età medievale? Nell'introduzione di quest'ultima puntata vi ho citato la principessa Leia, una delle protagoniste della saga di Guerre Stellari. Si tratta di un ciclo di film, che ormai è un vero e proprio franchise, ambientato tanto tempo fa in una galassia lontana lontana. Come leggiamo all'inizio di ogni pellicola? Un incipit che sembra ricordare quello delle fiabe. Ci porta indietro nel tempo e ci allontana dal nostro mondo. Per raggiungere un'epoca lontana che però somiglia al futuro fantascientifico che ci è familiare. Se ci pensate, nella saga ci sono anche dei cavalieri Jedi che combattono con delle spade laser. Perché tra i tanti modi in cui è possibile sognare il Medioevo, c'è anche la dimensione del futuro. Nel caso di una saga come Guerre Stellari, alcuni elementi medievali vengono trasfigurati in una dimensione fantascientifica. Il legame con il Medioevo storico si percepisce appena, eppure il sopravvivere di alcuni elementi, come appunto proprio la figura del cavaliere, è un'ulteriore testimonianza del ruolo che l'età medievale ancora svolge nel nostro immaginario. E già nell'Ottocento il Medioevo poteva rappresentare non soltanto il passato, ma anche un modello per il futuro. In Inghilterra, John Ruskin e i preraffaelliti celebrano il passato medievale, visto come una sorta di età dell'oro, distrutta ormai definitivamente dalla rivoluzione industriale. E nell'ambito proprio dei preraffaelliti, William Morris andrà anche oltre questa convinzione. Quando scriverà nel 1890 il suo romanzo utopico News from Nowhere, Notizie da nessun luogo, descriverà una società ideale immaginata in un futuro prossimo e alternativo. E quella società ideale, modellata sui principi del socialismo, avrà forme e contenuti che richiamano il Medioevo. Morris affiderà questa impressione proprio al protagonista del romanzo, William Guest. Al primo contatto con questo nuovo mondo utopico, Guest non potrà che affermare: «Mi sembrava davvero di vivere nel XIV secolo». Ma ovviamente si può tornare al Medioevo nel futuro anche in senso negativo, in maniera apocalittica e catastrofica. E lo si può fare in vari modi. Si può immaginare un futuro neomedievale che però non ha nulla delle caratteristiche positive immaginate da William Morris. È il neomedioevo che si trova in tanti film e serie TV, come ha evidenziato in un suo articolo Francesca Roversi Monaco. Un'epoca futura che riprende alcuni elementi del Medioevo storico, ma li rielabora in chiave distopica e li trasfigura. Nel nuovo mondo, alla fine della civiltà conosciuta, si torna al Medioevo. Naturalmente a un Medioevo barbarico, dominato dalla frammentazione politica e urbana, dove gli esseri umani sono regrediti a una fase primitiva. E non c'è bisogno di visualizzare materialmente il Medioevo. Anche se ambientazioni, abiti, personaggi non richiamano direttamente l'età medievale, li percepiamo come medievali. E se il millennio medievale è l'epoca buia e oscura per eccellenza, il ritorno al Medioevo non può che significare proprio la fine della civiltà. E questa purtroppo è una delle chiavi di lettura ancora più diffuse nel nostro mondo contemporaneo. Quello del ritorno al Medioevo è uno dei tormentoni che sentiamo spesso ripetere, che leggiamo spesso nei titoli dei quotidiani tra edizioni cartacee e digitali. Abbiamo visto quanto sia difficile comunicare al pubblico le novità delle ricerche accademiche. Questo avviene anche perché i mass media continuano a rimettere in circolazione stereotipi e concezioni superate. Una vera e propria antologia del Medioevo sui media italiani è stata raccolta nel suo libro da Marco Brando. Ogni volta che avviene un fatto di cronaca particolarmente efferato, o viene presa una decisione che ci sembra antimoderna, o ancora vengono messe in discussione le innovazioni tecnologiche, si torna sempre lì, allo stesso allarme. Stiamo tornando al Medioevo. In quest'ottica è medievale vietare i cellulari a scuola, oppure la fine della cultura del leggere aprirà le porte a un nuovo Medioevo. E anche lo scoppio di guerre e conflitti è un vero e proprio ritorno al Medioevo. E questa è una delle ragioni per cui abbiamo bisogno di questa concezione dell'età medievale. A ogni epoca presente serve un termine di paragone negativo in assoluto con cui confrontarsi e alla fine autoassolversi. Non c'è quindi un reale interesse verso il millennio medievale. Abbiamo bisogno soltanto della sua immagine distorta e negativa per poter celebrare il presente. L'immagine del Medioevo oscuro è ancora oggi una delle più diffuse, lo abbiamo visto anche nelle varie puntate del podcast. Una diffusione che è alimentata anche dai vari stereotipi negativi che sono ancora accostati a questo periodo storico e che possiamo trovare anche sulla rete. Accade ad esempio con uno splendido castello che si trova in Abruzzo, a Rocca Scalegna. Provate a visualizzarlo. È una fortezza costruita su un alto sperone di roccia, da cui si può controllare l'entroterra guardando verso le montagne e la costa guardando verso il mare. Racconta però una tradizione popolare che al castello sia legata una storia tragica di violenza e soprusi. Nel 1646 il barone Corvo de Corvis aveva deciso di tornare al Medioevo. per farlo aveva reintrodotto l'antico privilegio feudale dello ius primae noctis. Per questa ragione, ogni sposa novella del feudo di Rocca Scaligna doveva trascorrere la prima notte di nozze con il barone, invece che con il proprio marito. Ecco però che una notte una sposa, o secondo alcune versioni un marito travestito da donna, decide di ribellarsi e il barone viene accoltellato nel talamo nuziale. Ma con le sue ultime forze, Corvo de Corvis poggia una mano insanguinata su una roccia della torre, un'impronta sopravvissuta nei secoli. Anche provando a ripulirla, la macchia tornava sempre in superficie, almeno fino al crollo della torre, avvenuto nel 1940. Tutta questa storia non è comprovata da nessuna documentazione storica. Si tratta di un racconto che mescola alcuni degli elementi tipici del nostro immaginario relativi al Medioevo oscuro. Un castello, un nobile crudele, che in questo caso addirittura ripristina un antico privilegio medievale e lo fa per dare sfogo alle sue pulsioni peggiori. E non manca l'elemento soprannaturale, l'impronta insanguinata, che continua a ricomparire anche se ripulita. Se ci pensate, sembra quasi di leggere una pagina tratta da Il castello di Otranto, il romanzo gotico di Horace Walpole di cui abbiamo parlato proprio in apertura del podcast. Ma perché questi stereotipi e queste idee sul Medioevo continuano a essere diffuse? I mass media sono tra i responsabili di questo continuo ricircolo di idee e concezioni superate. L'etichetta del Medioevo oscuro è efficace e immediata. Funziona se la utilizziamo come titolo di un articolo, come abbiamo visto. Ma c'è anche un momento specifico in cui questi stereotipi entrano a far parte della formazione di ogni singolo individuo. L'insegnamento scolastico. Esiste un vero e proprio prontuario degli stereotipi e delle false conoscenze medievali redatto da Antonio Brusa, la cui terza edizione risale al 2020. Si tratta proprio di un elenco degli stereotipi e degli errori che è ancora possibile individuare nei manuali scolastici. Ci basta leggerne qualcuno per capire quanto impatto abbia ancora l'insegnamento sulla percezione del Medioevo. Il terrore dell'anno 1000, la cintura di castità, la Vergine di Norimberga e altre torture, la piramide feudale e ovviamente lo ius primae noctis. Nel caso di quest'ultimo stereotipo non sappiamo con certezza come e quando sia cominciato a circolare. Oggi gli studiosi sono concordi nell'affermare che non sia mai esistito un privilegio simile, tantomeno nel Medioevo. Eppure è proprio sul finire del millennio medievale, con l'avvento del Rinascimento, che cominciano a circolare storie e resoconti di questo antico privilegio. Uno stereotipo che ha avuto poi enorme fortuna nei secoli più vicini a noi e che è stato anche consacrato, soprattutto dal cinema, e che è ancora presente anche nella letteratura scolastica. Molti di questi stereotipi poi non nascono necessariamente per ignoranza o per pregiudizio. Brusa li definisce dei veri e propri stereotipi colti, cioè possono essere nati anche nel momento in cui si cominciava a studiare un'epoca passata e ci si convinceva dell'esistenza di qualcosa. Quindi anche uno stereotipo può essere stato fatto circolare da chi aveva comunque una preparazione culturale salda alle proprie spalle. E la sopravvivenza di stereotipi e false notizie non è casuale. Nel 2025 Antonio Brusa ha scritto insieme a Giuseppe Sergi un volume pensato per gli insegnanti proprio per condividere con loro le conoscenze attuali sull'epoca medievale. Ed è in queste pagine che Brusa sottolinea ad esempio il perché del successo di un altro concetto superato, la piramide feudale. Nella nostra concezione comune, la piramide feudale è esattamente l'opposto della nostra società contemporanea. È una struttura gerarchica, rigida e antidemocratica, l'esatto contrario del nostro modello attuale, democratico e orizzontale. Ecco allora che tramite un'immagine superata, il Medioevo acquisisce nuovamente quel suo carattere di età oscura e antimoderna. E nella percezione comune, solo dalla sua definitiva dissoluzione è potuto poi nascere il nostro mondo contemporaneo. Abbiamo quindi bisogno di antidoti contro la circolazione di queste informazioni errate. Uno di questi può essere un insegnamento scolastico che sia sempre più al passo con la ricerca accademica. ma sta acquisendo sempre più importanza anche una buona divulgazione. Parlando sempre di castelli e Ius Primae Noctis, ho potuto testimoniare in prima persona l'impatto che internet e la divulgazione possono avere sulla percezione del Medioevo. Durante una visita guidata in un castello dell'Italia settentrionale, il percorso prevedeva ovviamente anche la visione della camera del signore del castello, e in questa stanza era presente una botola. E qui la guida, in tutta sincerità, ha raccontato al gruppo che effettivamente aveva una storia bellissima che voleva raccontarci sul signore del castello. Una storia che riguardava lo Ius Primae Noctis e su come il nobile padrone della fortezza usasse quella botola per liberarsi delle spose novelle. Però gli era successo più volte nel corso degli anni che delle persone che avevano ascoltato le lezioni di Alessandro Barbero tramite il podcast lo avessero smentito, contestandogli proprio l'esistenza dello Ius Primae Noctis. Ecco allora che quello stereotipo era stato in qualche modo dissolto da una buona divulgazione. Anche perché il problema non è tanto raccontare delle storie simili come quella che riguarda il castello di Rocca Scalegna, ma spiegare poi a chi le ascolta o le legge la realtà dei fatti. Perché anche queste false credenze sono parte della nostra storia, ma una volta riconosciute e superate, ci permettono poi di conoscere le reali espressioni del Medioevo storico. Lo abbiamo visto nel corso delle puntate del podcast. Anche le riletture più distanti dalla realtà del millennio medievale hanno le loro ragioni storiche e culturali, che possono essere indagate e comprese con gli strumenti del medievalismo. Senza dimenticare poi che prodotti come fumetti, film e ultimamente anche i videogiochi mantengono un margine di libertà nella ricostruzione del Medioevo, sia perché in alcuni casi si tratta di opere d'arte slegate dal dover ricostruire autenticamente un'epoca passata, e sia perché si tratta di prodotti pensati per un vasto pubblico, che spesso condivide un'immagine di Medioevo filtrata dalle reminiscenze scolastiche. Ecco allora che se vogliamo intervenire per provare a raccontare il Medioevo in maniera più aderente alla realtà, non dobbiamo farlo richiedendo soltanto dei prodotti culturali più accurati. Dobbiamo anche lavorare sul pubblico, tramite l'insegnamento scolastico e la divulgazione. Anche perché abbiamo visto che il nostro mondo contemporaneo sembra avere un grande interesse per l'età medievale. Abbiamo visto come i meme a tema medioevo intercettino l'interesse del pubblico social e come gli stessi meme possano diventare strumenti di didattica, magari da affiancare ai videogiochi, che non sono più soltanto prodotti pensati per divertire. Possono essere usati anche per raccontare il passato in maniera innovativa. Anche perché non conoscere poi le nuove forme di comunicazione e i prodotti a tema medioevo come i videogame ci impedirebbe di comprendere l'idea di medioevo che si sta diffondendo tra le nuove generazioni. Un medioevo che sarà sicuramente più simile a quello in cui si muove Henry, il protagonista di Kingdom Come Deliverance, rispetto a quello che può essere ricostruito oggi in un saggio specialistico. Tutto questo diventa ancora più necessario nel mondo contemporaneo, che non è soltanto il tempo dei social e degli algoritmi, ma anche quello dell'intelligenza artificiale. Viviamo il rischio concreto che gli stereotipi e le false conoscenze individuate da Antonio Brusa, invece di scomparire, possano avere nuova vita e diffusione. Lo abbiamo visto nella scorsa puntata come l'AI renda possibile vedere in maniera coinvolgente e immersiva un passato che in realtà non è mai esistito. Di fronte alla popolarità degli stereotipi sul Medioevo e a questi nuovi strumenti di diffusione di conoscenze errate, abbiamo ancora più bisogno di una divulgazione scientifica che sappia arginare questa possibile deriva. Perché il futuro del Medioevo rischia ancora di somigliare a una parte del suo passato, quello del suo utilizzo come epoca oscura per eccellenza, età dell'ignoranza e della barbarie. Questo però non significa pretendere una ricerca dell'autenticità per ogni tipo di produzione culturale che riguarda l'età medievale. Lo abbiamo ripetuto più volte, l'idea stessa di Medioevo è una convenzione, è una costruzione culturale. Ed è parte ormai della nostra cultura anche il rivisitare continuamente quest'epoca passata, sia per trasformarla in un'epoca oscura e gotica, sia per renderla una dimensione fantastica, alternativa e luminosa. È sempre al pubblico che possiamo invece richiedere lo sforzo e la consapevolezza di distinguere tra queste varie riletture. Come può essere quella di Guerre Stellari? George Lucas, l'ideatore della saga, ha definito la sua opera come un mito per i tempi moderni. Ma si tratta di un mito che è stato modellato in parte anche sul medioevo letterario. Ad esempio, tra le varie interpretazioni possibili, c'è chi ha interpretato alcuni aspetti della saga in chiave arturiana. Ecco allora che Luke Skywalker può essere interpretato come una rilettura della figura di Artù. Entrambi non conoscono la verità sulle proprie origini e hanno delle figure di riferimento, dei veri e propri mentori come Merlino e Obi-Wan Kenobi. Artù combatte con la sua Excalibur e l'arma per eccellenza dei Cavalieri Jedi è la spada laser. E lo stesso Darth Vader, nascosto nella sua armatura, richiama uno dei tipici personaggi negativi dei cicli cavallereschi, il Cavaliere Nero. E un eco di medioevo arturiano possiamo trovarlo anche nella figura della principessa Leia. Come Ginevra, anche lei si trova al centro di un gioco di relazioni tra Luke e Han Solo, una sorta di moderno Lancillotto. Ma a differenza della Ginevra arturiana, Leia non causerà la rovina del mondo in cui vive. Anzi, grazie proprio al suo coraggio, alla sua intelligenza, alle sue capacità, contribuirà alla creazione di un mondo migliore. E se ci pensate, Leia è un po' la capostipite delle moderne principesse medievaleggianti che abbiamo incontrato nelle fiabe moderne, nei film e nelle serie TV. Figure femminili che si muovono in epoche modellate sul Medioevo, ma che in realtà sono un riflesso della nostra epoca contemporanea. Allora possiamo concludere il podcast con due ultime considerazioni. Nella prima puntata vi ho già citato l'esortazione con cui Umberto Eco chiudeva il suo celebre articolo 10 modi di sognare il Medioevo. Sognate il Medioevo, ma chiedetevi sempre quale e perché. Nell'epoca dei contenuti prodotti in serie da social e intelligenze artificiali, abbiamo ancora più bisogno dello studio e delle analisi dei tanti modi di sognare l'età medievale. In una parola, abbiamo bisogno del medievalismo. E come abbiamo visto nelle puntate del podcast, ne abbiamo bisogno non tanto per conoscere il Medioevo storico, ma per comprendere meglio il mondo e il tempo in cui viviamo. Esistono quindi tanti Medioevi sognati e immaginati, esplosi poi nella pluralità del Medioevo di Internet, vicini ma distanti dall'epoca medievale, intesa come periodo storico. E allora, proviamo a chiedercelo un'ultima volta. Che cos'è il Medioevo? Mille lunghi anni di storia, che dobbiamo ancora studiare e comprendere pienamente. Prendo in prestito le parole con cui Giuseppe Sergi ha chiuso un suo libro uscito nel 2026. Dal suo punto di vista, la partecipazione emotiva può influenzare il lavoro dello storico. E abbiamo visto come l'emotività sia anche il motore pulsante delle piattaforme social. Per questo Sergi sottolinea quanto sia invece importante mantenere un distacco emotivo dalle epoche passate, se vogliamo comprenderle davvero. E parlando di età medievale, conclude: il Medioevo non è né da disprezzare né da amare, è da capire. Io sono Alessio Innocenti. E quello che avete ascoltato è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, realizzato nell'ambito del progetto PRIN Frame, Framing Medievalism.